Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io, Giampiero Galeazzi, ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Ma baffanculo, da qui se via solo Radio Maria, riportacci via.
Signore e signori, welcome back, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex e anche questa sera vi terrò compagnia per un viaggio nella storia attraverso la musica. Bene, 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 ormai l'anno è iniziato e noi siamo sempre qui sulle magiche frequenze di Radio Sherwood per raccontarvi una storia. Questa sera vi racconterò una storia molto particolare, ovvero le origini del rock and roll. Sì, decisamente non è una storia facile da raccontare, infatti mi ha preso un po' di tempo scrivere la puntata di questa sera, talmente tanto tempo che in una puntata solo purtroppo non si può racchiudere tutta la storia delle origini del rock and roll, quindi la divideremo in due parti. Ma prima di cominciare volevo salutare chi ci ascolta, chi ci segue anche quest'anno, tra i primi la Lucy, Tommy, il grande Pigio che invece è un nostro nuovo ascoltatore ma super affezionato e super appassionato di Top Gun, quindi tenente Pigio Mitchell, grazie mille. Ma visto che siamo in tema di saluti, come non salutare la nostra ostessa preferita, ovvero la Vale del mitico Civico 34 di Galleo. Se non siete mai stati e siete sul altopiano di Asiago e volete trovare ottimi cocktail, buon parcheggio, che assolutamente non è scontato, una birra ottima e un'ostessa veramente gagliarda, andate al Civico 34. Vale, mi devi una birra per questo, eh? Ma siamo quasi pronti per partire. Quanti appassionati di rock and roll ci sono all'orizzonte? Beh, per me rock and roll è assolutamente un mantra, è uno stile di vita. Devo ringraziare il mitico Alessandro Rigillo, che è lui che mi ha iniziato al rock and roll degli anni 50. Questo mio carissimo amico mi ha attaccato alla passione dei vinili e di tutto quello che è vintage. Lui è ad oggi il più grande collezionista che conosco, quindi grande Ale. Bene, questa volta i nostri tempocircuiti devono andare un bel po' indietro, Allora, tempocircuiti settati, flusso canalizzatore sta flussando, motore avviato e ovviamente prima di partire abbiamo sempre la nostra cara e vecchia sigla.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia al bastidense. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è al bastidense. Se ami l'Italia, ami al bastidense. Grazie a tutti. grazie al Mastins, al Mastins, al Mastins.
Se mi chiedi, se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare di te, segura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare di te, segura.
Magiche note dei Beach Boys, è giunto il momento di iniziare il nostro viaggio. Per iniziarlo col piede giusto bisogna innanzitutto porsi delle domande. Cosa dite? Direi proprio di sì. Allora, partiamo dalle basi. Quando è nato il rock and roll? La sua data di nascita viene fatta coincidere con il 1954, anno della prima incisione di Elvis Presley. Poi, chi ha inventato il rock and roll? L'invenzione del termine è assegnata al DJ Alan Freed durante una sua trasmissione, che purtroppo vide la sua carriera stroncata per via di accuse di payola, cioè ovvero di aver accettato denaro per agevolare la messa in onda di alcuni brani, ovviamente da parte delle case discografiche. Ma questa è un'altra storia. Che cos'è il rock and roll? Il rock and roll viene comunemente indicato come una fusione tra country e rhythm and blues, ma non è proprio esattamente così. Infatti, ancora prima che nasca il termine rhythm and blues, il suono del rock and roll mette i suoi primi vagiti, se vogliamo, nel pezzo di Roy Brown del 1949, ovvero Rockin' at Midnight, che possiamo quindi definire una sorta di archetipo del rock and roll. Segue nel 51 Rocket 88 di Jackie Brenston, dove tutti gli elementi costitutivi del genere sono già saldamente al loro posto. Il sax in bella vista, il ritmo travolgente, i testi che parlano di macchine, donne e alcol. Comunque, il 51 è anche l'anno di Alan Freed, appunto, colui al quale attribuiamo l'invenzione del termine, abbiamo detto, ovviamente del termine rock and roll, che inaugura il suo show radiofonico Moondog Rock and Roll Party. Il potenziale commerciale per il nuovo genere c'è, ma manca un interprete bianco a legittimarlo per il pubblico WASP, ovvero White, Anglo-Saxon and Protestant. Pionieristica in tal senso si rivela la cover del 51 di appunto Rocket 88 di Billie Holiday, su insistenza appunto di David Miller, proprietario della piccola casa discografica Holiday. Seguiranno Rock the Joint del 52 e Crazy Man Crazy del 53, in cui Holiday fa il suo ingresso nelle classifiche di Billboard. Lo stesso anno in cui il rock and roll entrava nelle classifiche dei bianchi, Elvis Presley girava per gli studi a Sun Records di Memphis, registrando un disco per fare un regalo di compleanno alla madre. Pensate com'è, è tutto connesso, che bel momento era quello. Comunque, con quell'incisione si farà notare da quel tale Sam Phillips, ovvero produttore proprietario della Sun Records, già dietro anche alla prima incisione di Rocket 88 di Bill Haley, che era già famoso per la frase che soleva sempre ripetere: se avessi trovato un bianco in grado di cantare rock and roll come un nero, sarei ricco. In effetti poi lo trovò. Tutta questa serie di eventi, in qualche modo legati tra loro da un filo invisibile, ci portano al 54, la data della scoperta del rock and roll da parte del pubblico bianco. Presley segue le sue prime incisioni professionali ai Sun Studios, inaugurando la sua collaborazione con Phillips con That's Alright Mama, mentre Bill Haley con Rock Around the Clock viene suonata in tutti i jukebox. Questi erano Bill Haley and the Comets con Rock Around the Clock. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance, la storia attraverso la musica sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, vi ricordo che stiamo parlando delle origini del rock and roll. Allora, in questo contesto, diciamo, del tutto nuovo per la scena musicale, Elvis inizia a farsi strada grazie al suo modo del tutto nuovo di far musica. Ovvero prendere il meglio di due mondi. Elvis infatti prenderà sì le mosse e il vibrato dai neri, ma è facile anche sentire delle influenze country nella sua musica. Questa fusione tra i due generi lo aiuterà ad esplodere commercialmente nel 1956, insieme ad altri artisti bianchi come Carl Perkins e Jim Vincent. Il successo commerciale dei primi pezzi di Bill Haley ed Elvis segnano anche un'importante tappa musicale, la nascita del rockabilly, una fusione di rock e lillybilly. Il suono del rockabilly è comunque in gran parte un prodotto di Sam Phillips della Sun Records, che utilizza lo stratagemma di sdoppiare e sfasare in studio la registrazione della voce. Questo ha lo scopo di creare un effetto riverbero che, insieme al suono tintinnante della chitarra e al basso suonante di slapback, diviene segno distintivo di questo genere. Dal 55 comunque il rock and roll comincia a calare i suoi assi. Personaggi del calibro di Chuck Berry, Bob Dylan e Little Richard. Ne seguirà il boom commerciale del 56 legato alla seconda ondata, quella dei rocker bianchi. Jerry Lee Lewis, Johnny Brunette, Carl Perkins, Jim Vincent e lo stesso Presley, che esploderà a livello mediatico lanciando quella che poi veniva chiamata la cosiddetta Presley Mania. Sotto il profilo musicale è comunque Chuck Berry a definire il genere. Perfeziona una quadratura metrica che riconduce inevitabilmente ai 3 minuti di durata. Inoltre fa della chitarra lo strumento principale, introducendo assoli che diventeranno assolutamente leggendari. anche sul fronte dei testi è fortemente innovativo, perché va a toccare delle tematiche tabù per l'epoca, diventeranno in seguito un topos del genere. E tra tutti i pezzi, ovviamente, il più famoso è quello collocato al 7° posto dalla rivista Rolling Stones tra i 500 migliori brani di sempre. Ovviamente sto parlando di Johnny B. Goode. Questa era Johnny B. Goode di Chuck Berry. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Andiamo avanti con la nostra storia sulle origini del rock and roll. Allora. Johnny B. Goode, che abbiamo appena sentito, è la visione in chiave rock and roll del sogno americano. Il testo infatti narra di un povero ragazzo in campagna che, nonostante non sappia né leggere né scrivere, riesce a diventare una star grazie al duro lavoro e al suo grande talento naturale nel suonare la chitarra. Ah, un aneddoto particolare per capire il contesto sociale degli anni 50 nel quale stava facendo strada il rock and roll. In una prima stesura del brano, Chuck Berry cantava il ragazzo di colore invece che il a countryman, ovvero il ragazzo di campagna. Ma lo sostituì per paura che non venisse trasmesso in radio. Sappiamo che gli anni 50 sono anni molto difficili per la comunità nera, soprattutto in America. In ogni caso, quel ragazzo di campagna ne farà di strada. Pensate che una registrazione di Johnny B. Goode fu inclusa nel Voyager Gold Record, un vinile d'oro caricato sulla sonda spaziale Voyager come contenente suoni e immagini selezionati al fine di portare le diverse varietà di vita e cultura dalla Terra, concepito quindi per essere compreso da qualunque forma di vita, ok? Attualmente il Voyager ha lasciato il sistema solare e si trova a circa 23 miliardi di chilometri dalla Terra. Johnny B. Goode fu inserito come rappresentazione del rock and roll come conquista culturale della umanità. Pensate ragazzi, eh? Ma torniamo negli anni 50. Un altro grande esponente della Golden Age del rock and roll e rivale di Barry fu sicuramente Little Richard, che sfidò il perbenismo dell'America maccartiana e puritana a livelli assolutamente inediti. Testi ammiccanti, performance animalesche, travestimenti e ambiguità di ogni genere che anticiperanno quel glam di almeno 20 anni. Sotto il profilo musicale, poi, l'architetto del rock and roll, così era definito, accosta per la prima volta sacro e profano, fondendo il rhythm and blues con il gospel, pensate. La sua canzone più famosa ovviamente è Tutti Frutti, ma voi sapete qual è il significato che c'è là dietro al misterioso Ubabba Bluba Bulam Bambù? Beh, in realtà altro non è che un'onomatopea, scusate, di una rullata di batteria. E del titolo che vi dite? Il titolo deriva da un nuovo gusto di gelato del chiosco sotto casa, che appunto si intitolava Tutti Frutti. Vi ho visto che stavate ballando, eh? Questa è Tutti Frutti di Little Richard. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Andiamo avanti con la nostra storia sul rock and roll. Ma piano piano, fermi tutti. Anche se stiamo facendo un viaggio alla scoperta del rock and roll, vale la pena fare una piccola sosta. Nel 55, stesso anno di Tutti Frutti, Ray Charles pubblica I Got a Woman. Nasce così la musica soul. Ma chi era questo genio innovatore? Ray Charles nacque da una famiglia di umili origini nel sud segregazionista degli Stati Uniti d'America. La madre, Aretha Williams, aveva trovato impiego in una segheria, mentre il padre, Benny Robinson, era un meccanico tuttofare impiegato nella manutenzione delle ferrovie. Charles, a dispetto di quello che si dice, non nacque cieco. Iniziò ad avere problemi con la vista a 5 anni e divenne completamente cieco pochi mesi a seguire. Alcune ipotesi affermano che sia dovuto a un glaucoma. Secondo altre, invece, il motivo fu un'infezione mai curata causata dal contatto con l'acqua saponata. In realtà, lui stesso ha ammesso di non aver mai capito davvero il motivo del suo handicap. In ogni caso, frequentò, con successo direi, una scuola per sordi e ciechi in Florida, dove imparò a comporre e a suonare. Nel 59, per la prima volta, venne trasmessa in radio la sua canzone What Did I Say? Fu un successo immediato. Con questo brano Charles riuscì finalmente ad ottenere la meritata popolarità, contribuendo non poco anche all'emancipazione della gente di colore. Ad oggi, pensate che questa canzone è stata nominata la 10ª migliore di tutti i tempi nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stones. Ah, per la serie, forse non tutti sanno che nel 1990 partecipò insieme al nostro grandissimo e purtroppo mancato recentemente Toto Cutugno al Festival di Sanremo con la canzone Good Love Gone, Bad, Gli Amori, piazzandosi, pensate, al secondo posto. Il pezzo però purtroppo non venne mai inciso. Ma andiamo adesso ad ascoltarci What Did I Say? E questo era Ray Charles con What Did They Say? Stiamo facendo un viaggio alla scoperta delle origini del rock and roll. Io sono Alex e siete sulle magiche frequenze di Radio Sherwood con Half Past Dance. A tal proposito vi ricordo di andare a recuperare tutti i podcast di Half Past Dance su www.sherwood.it e di seguire le nostre pagine su Facebook e Instagram Radio Sherwood. Andiamo avanti con la nostra storia. Allora, accantoniamo un attimo il soul e continuiamo con rock and roll. Perché un altro tra quegli artisti con i quali si identificano le radici del rock and roll c'è sicuramente Bob Dylan. È stato soprannominato infatti The Originator of Rock and Roll per il suo ruolo chiave nella transizione dal blues al rock and roll. Non a caso intitolò con tale nome anche un album del 1966 per rimarcare proprio il suo ruolo di iniziatore. Modesto ragazzo, eh? Il suo suono ruvido e sincopato, che si collega alle ritmiche africane, influenzerà innumerevoli artisti, primi tra tutti i Rolling Stones e gli Animals, ma anche Buddy Holly, Eric Clapton, Jimi Hendrix, The Doors e tanti tanti altri. È noto anche per la sua particolare chitarra a forma rettangolare, inizialmente autocostruita, chiamata Cigar Box, perché era simile a una scatola di sigari. Quindi anche una bella fantasia, ragazzo, no? Tra le sue numerose qualità c'è anche quella di aver ricoperto un ruolo primario nella battaglia per l'emancipazione femminile. È stato infatti uno dei primi artisti rock a inserire nel proprio gruppo musicisti donne, come la celebre Norma Jean Warford, detta la duchessa del rock and roll. Oltre ad essere riconoscibile per il suo cosiddetto bodily beat, questo ritmo da lui utilizzato simile alla rumba lambon, è celebre anche per il suo ruolo di innovatore nel modo di suonare la chitarra elettrica, ideando delle tecniche come lo scratch e syntax che tanti musicisti in futuro prenderanno a modello. La stima da parte dei suoi colleghi, infatti, non si limiterà alla sua epoca. Pensate ad esempio che nel 79 Joe Strummer, leader dei Clash, lo volle per aprire i suoi concerti negli Stati Uniti. Ancora, Edoardo Bennato ha cantato con lui nel disco Il Paese dei Balocchi, scrivendo la canzone Here Comes Bob Diddley, il cui testo è solo un colloquio con il caro vecchio Bob Diddley. Ma adesso andiamo a sentirci Bob Diddley con Bob Diddley.
Don't let it buy, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Oh, dear, they call her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday cold. Oh, dear, they call her Bellcat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones, but take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo diddly, have you heard? My pretty baby said she was a bird.
E questo era Bob Diddley con appunto Bob Diddley. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Ovviamente stiamo facendo questo bellissimo viaggio nella storia del rock and roll, ma non si può parlare di rock and roll senza parlare ovviamente di lui. Rockabilly ha comunque i suoi grandi interpreti d'eccezione. Non solo Presley, ma ovviamente anche Carl Perkins, Jim Vincent, Eddie Cochran, Buddy Holly e appunto Jerry Lee Lewis. Tra tutti, comunque, proprio Jerry Lee Lewis fa e farà scuola a sé. proveniente dal profondo sud, scritturato dai soliti Sun Studios di Memphis, ai quali sono stato, un ricordo meraviglioso, perché ho suonato la chitarra che suonò Elvis e suonai, o almeno provai a suonare, il pianoforte che ha suonato Jerry Lee Lewis, quindi potete immaginare l'emozione. Comunque abbiamo detto scritturato dai Sun Studios, Lewis è un suonatore assolutamente animalesco e selvaggio, più vicino nei suoni e nelle atmosfere dei cantanti neri piuttosto che il classico Wasp. Non a caso è stato soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. Pensate che iniziò a suonare il pianoforte in gioventù da autodidatta insieme a due cugini, mentre si intrufolava di nascosto nella chiesa del paese. Il suo modo di suonare è stato influenzato dal vecchio pianista e cugino Carl McVoy, insieme ovviamente a ciò che ascoltava per radio e ovviamente soprattutto la musica nera. In questo modo Lewis ha potuto creare uno stile tutto personale. Nella speranza comunque di farlo diventare una persona rispettabile, la madre lo iscrisse alla Southwestern Assembly of God University. In America hanno tutti questi nomi lunghissimi, l'università non so perché. Comunque un college cristiano in Texas, convinta che suo figlio avrebbe da lì a poco cantato solo per il Signore. E vi lascio immaginare cosa vuol dire amare rock and roll ed essere cresciuto in Texas, che è uno degli stati più puritani dell'America negli anni 50. Per fortuna comunque la signora Lewis stava sbagliando di grosso. Lasciata alle spalle infatti la musica religiosa, Lewis divenne parte del nuovo sound rock and roll, pubblicando il suo primo disco nel 1954. Due anni dopo, presso gli studi della Sun Records, il produttore Jack Clement incontrò Lewis, mentre il proprietario Sam Phillips era impegnato in viaggio in Florida. Clement scrutò il giovane dalla testa ai piedi, rimarcando il fatto che non notasse una chitarra insieme a lui e, senza di essa, non avrebbe fatto molta strada. Le prime sessioni alla Sun dimostrarono però quanto in realtà stesse sottovalutando il giovane talento. Jerry Lee divenne un session musician, suonando il pianoforte per gli artisti della Sun, tra cui Billy Lee Riley e Carl Perkins, quello di Blue Suede Shoes. Durante questo periodo fece parte di una jam session nota come il Million Dollar Quartet, che vedeva oltre a Lewis anche la presenza di Elvis Presley, Carl Perkins e Johnny Cash, dove in particolare lui ed Elvis duettarono i famosi brani gospel e alcuni brani di Elvis registrati in precedenza. Alla Sun Records a Memphis c'è una bellissima foto di questa giornata. Oltre, come avevo detto, appunto, il piano che aveva suonato Jerry Lee Lewis e la chitarra suonata da Elvis. E, incredibile ma vero, come avevo detto prima, potete metterci sulle mani e suonarle. Cioè, andate a Memphis, fermatevi alla Sun Records Studio. È lì, penso che sia nato rock and roll, davvero. Ma, comunque, Great Balls of Fire, che è il pezzo simbolo di Jerry Lee Lewis, che all'inizio Lewis non voleva nemmeno registrare poiché le varie allusioni al sesso e al fuoco non rispecchiavano appieno il suo credo religioso e temeva che quindi potesse ritorcersi contro, alla fine però divenne uno dei più grandi successi. Durante l'accesa discussione fra lui e Sam Phillips, il quale cercava di convincerlo a registrare, Clement accese il registratore. Così quella discussione, figlia appunto di un bigottismo religioso arcaico, spesso presente in Texas, ok, rimarrà impressa per sempre. E adesso andiamo appunto a sentirci Jerry Lewis con Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. This get wrecked, it's just quitting balls of fire. I let the love hold on. Balls of fire. Questo era ovviamente il grande Jerry Lee Lewis con Great Balls of Fire, dedicata al mio amico Pigio, che come avevo detto è un grande fan di Top Gun, e questa è una delle canzoni principali, ovvero quella che suona Goose insieme a Maverick. È una bella serata d'estate. Andiamo avanti con la nostra storia. Stiamo parlando del rock and roll, i cui canoni del genere vengono definitivamente rivisti e rivoluzionati da un tizio, ovvero tale Eddie Cochran. Esploso nel 57 con Sitting on the Balcony, si colloca idealmente a metà strada tra Elvis e Chuck Berry. Promuovendosi infatti nel filone rockabilly, Cochran adotta lo stile sintetico di Berry e come quest'ultimo si scrive i pezzi da solo. La sua passione per la musica emerge già alle scuole primarie, pensate, dove dapprima si interessa alla batteria, abbandonata quando gli fu chiesto di studiarla unitamente al piano, poi al clarinetto e al trombone. Ma è solo grazie al fratello Bob e alla chitarra dell'altro fratello Bill, il cui momento sotto le armi, il cui giovane Cochran apprende i primi rudimenti dello strumento a cui vi si dedicherà tutta la vita. Non un bravo ragazzo come Elvis, non un teppista come Jerry Lee Lewis, Eddie ha introdotto nel suo rock and roll, con forti radici country, una carica totalmente nuova. Il suo stile è duro, spigoloso, ma tecnicamente di qualità, pur senza perdere la carica che contraddistingue i giovani rocker dell'epoca. Non particolarmente innovativo, se vogliamo, da un punto di vista squisitamente stilistico, è però rimarcabile l'uso di tecnologie particolari. Sperimenta infatti nuove tecniche di registrazione e di sovrincisione, che poi riprenderà Brian Wilson dei Beach Boys. Queste nuove tecniche, che hanno conferito ai suoi lavori un sound unico, influenzeranno molti artisti successivi, come ho detto appunto i Beach Boys, ma anche gli Who e i Beatles. Nel 58 finalmente arriva però la mitica Summertime Blues. Composto solo in una notte, il pezzo inizialmente viene proposto come B-side di Love Again, ma la pubblicazione eclissa completamente questo pezzo, entrando di prepotenza nella top 10. Tale successo sarà solo poi bissato dalla seconda canzone di Cochran, ovvero Come On Everybody.
Really have a party, but we gotta put a guard outside. If cheers. Come on, everybody.
E questo era Eddie Cochran con Come On Everybody. Ragazzi, non so voi, ma non riesco a dire Come On Everybody normalmente, devo proprio dirlo come il ritornello. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Per chi si vuole sintonizzato solo ora, stiamo parlando delle origini del rock and roll. Ma il rock and roll, appunto, non è solo trasgressione. Basti pensare alla rivoluzione silenziosa attuata da Buddy Holly. Buddy Holly era lo stereotipo del giovane ribelle, ma all'opposto. Ovvero, era una figura occhialuta e docile che si contrapponeva quindi idealmente alle figure ribelli di Presley e Cochran. Ma la contrapposizione non è solo d'immagine, ma tocca, se vogliamo, soprattutto anche la sfera musicale. Holly, infatti, celebre nel cantato a singhiozzo, inventa delle progressioni armoniche inedite. Così, accanto a pezzi rockabilly più o meno canonici come Peggy Sue, si affiancano ballate come Every Day o Words of Love, il cui raddoppio della traccia vocale costituisce, se vogliamo, quasi un prototipo di quel solo che renderà celebri i Beatles. Infatti, la sua è una musica melodica al confine tra country, folk e rock, che ispirerà i suoni e le armonie di quella che verrà definita la British Invasion. Purtroppo, però, la sua carriera fu interrotta a causa di un incidente aereo nel quale persero la vita anche Ritchie Valens e Big Hopper. Quel giorno, il 3 febbraio del 59, fu definito dai giornali dell'epoca come il giorno in cui morì il rock and roll. E avevano ragione. A noi però non resta quindi che rendergli il giusto onore andando ad ascoltare uno dei suoi più grandi successi, ovvero Maybe Baby.
Maybe baby, I'll have you. Maybe baby, baby, I'll have you for me. It's funny, honey, you don't care. You never listen to my prayer. Maybe, baby, you will love me someday. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Maybe, baby, I'll have you for me.
E questo era il fu grande Buddy Holly con Maybe Baby. Siamo quasi giunti alla fine della prima parte del nostro racconto sulle origini del rock and roll. Io sono Alex, vi ricordo di andare a recuperare tutti i podcast delle puntate di Help Us Dance su www.sherwood.it. Bene, allora abbiamo detto che nel 59, dopo quello schianto aereo, venne definita la morte del rock and roll. Non è un caso però quindi che alla tragica morte di Holly venne associata la fine dell'epoca d'oro del rock and roll, segnata da un'ascesa delle piccole etichette indipendenti che per prime si erano buttate in questa nuova musica, arrivando perfino a strappare alle major metà del mercato. Un piccolo lasso di tempo, se vogliamo, 3 anni circa almeno per il pubblico bianco, in cui il concetto stesso di musica leggera venne rivoluzionato. Il rock and roll segnala al mondo la presenza di un pubblico musicale molto giovane, esattamente come quasi 40 anni prima l'esordio discografico di Mammy Smith aveva fatto scoprire l'esistenza di un pubblico musicale nero. E proprio dalla comunità afroamericana il rock non aveva ereditato solo la musica, cosa già successa varie volte in passato, basti pensare al jazz di New Orleans o anche allo swing. Ma per la prima volta anche lo spirito diretto ed esplicito nella trattazione di tematiche tabù come quelle sessuali. Ma è cosa nota però che ad ogni rivoluzione segue un processo di restaurazione. In poco tempo l'ondata destabilizzante del rock and roll viene arginata. Gli irriverenti solisti rock and roll furono sostituiti da rassicuranti teen idols, se vogliamo, e le istanze di ribellione messe a tacere. Inizia infatti quello che va ricordato come il periodo buio del rock and roll. Però, piano, attenzione, non bisogna farsi sviare dalla definizione. Il periodo che succedette agli anni di fuoco del rock and roll, che possiamo idealmente circoscrivere in 5 anni, vediamo dal 49 al 54 più o meno, ok? Non fu poi in realtà così buio nel periodo di stimoli. Semplicemente la carica avversiva degli anni precedenti si era esaurita. Il fenomeno rock and roll viene, se vogliamo, imbrigliato. Da una parte spuntano i cosiddetti teen idols, personaggi pop la cui immagine veniva accuratamente studiata per compiacere quel pubblico giovane che era stato scoperto grazie ad Elvis. E dall'altra troviamo figure che appartengono ancora all'universo del primo rock and roll, ma nella cui musica gli elementi country tendono a predominare fortemente su quelli blues. A questa schiera appartengono personaggi come Johnny Cash, Roy Orbison, gli Everly Brothers, le cui armonie vocali, tra l'altro, sintesi di un country e un doo-wop, saranno riprese anche da gruppi come i Beach Boys, i Beatles e anche Simon Garfunkel. E proprio degli Everly Brothers andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano di questa sera, ovvero Wake Up Little Susie. E questi erano gli Everly Brothers con Wake Up Little Susie, E questa conclude la prima parte del nostro viaggio nella storia delle origini del rock and roll. Bene, signore e signori, spero vi siate divertiti, di avervi fatto venire voglia di ascoltare, andare a ripescare un po' di musica anni 50 che, detto tra noi, è tra le mie preferite. Bene, signore e signori, io sono Alex e vi aspetto settimana prossima per la seconda parte di questo speciale. Che dire, continuate a seguire Radio Sherwood e Half Past Dance. Signore e signori, buonanotte. Just like me.